Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Ciao podascoltatori della fisica di Polibio e ben ritrovati sui nostri feed. In questo episodio discuteremo della plausibile esistenza del monopolo magnetico, una particella ipotizzata ma non osservata che dovrebbe avere carica magnetica puntiforme. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, live anche questa domenica mattina, grazie ovviamente a chi ci segue online, mi segue online, Quarta Dimensione, Bruno Ducci, Cristian Di Egidio, S. Wilson, Lorenzo Barone, Francesco Russo, Michele Sense, Giuseppe Arseni. Ovviamente grazie a tutti quelli che poi seguono offline, ovviamente non essendo non tutti riescono a stare la mattina di domenica, c'è di meglio da fare. Questa puntata parla del monopolo magnetico, come tutte le altre, della materia oscura e così via, non si è trovato, spoiler, però ci dovrebbe essere e ci sono parecchie evidenze teoriche per cui qualche cosa con carica magnetica singola ci debba essere, ma appunto al momento non si trova nulla. È il settimo della serie del campo magnetico, se ricordate che chi mi segue dall'anno scorso, da settembre, ottobre, abbiamo cominciato a fare la serie proprio sul calcolo classico del campo elettrico e magnetico e le equazioni di Maxwell, per arrivare poi alle equazioni di Maxwell complete. Questo è parte dall'assunto che le equazioni di Maxwell sono state fatte, ma insomma non è necessario conoscerle. Saluto anche Alessandro Moncini, Rosa, Marco Ferrari, Vince Palleschi e anche Fabrizio Sebastiani. Allora, veniamo un po' qual è l'idea. L'idea è che il monopolo magnetico sia una particella nuova, ancora non osservata, non prevista appunto da varie teorie di grande unificazione che generalizzano appunto le tre forze, il nucleare debole, forte ed elettromagnetica, e che prevedono che ad alte energie ci siano altri effetti, tra cui anche questi monopoli magnetici. Il monopolo magnetico ha una carica magnetica, così come l'elettrone, il protone e altre particelle hanno una carica elettrica. In questo diagramma qua, questo è preso dal CERN, l'idea è di produrli sull'acceleratore di particelle. Infatti questo video qui nasce dai recenti risultati di Moedal, che è uno degli esperimenti che al CERN su LHC cerca di trovare questi monopoli magnetici. Ovviamente, purtroppo, non hanno trovato nulla, mettono l'ennesimo limite superiore, ma questa è la strada fino adesso. Se si trovasse, si vedrebbe, si saprebbe, sarebbe una rivoluzione incredibile. L'idea appunto è di farla, produrle facendo collidere due ioni pesanti, in questo disegno due ioni di piombo. Le alte energie in pratica ci fanno accedere alla fisica delle grandi unificazioni, e da lì quindi è permesso, con degli opportuni diagrammi di Feynman, produrre questi oggetti, e quindi è possibile andare a rivelarli. Salutiamo anche Pietro Mercurio, Occhiarock e BLDRM, e appunto come insegnano dalle elementari, credo, non è possibile avere il singolo polo magnetico. Ci sono sempre due poli magnetici, sono sempre accoppiati, se c'è un polo nord c'è un polo sud e non si scappa. Il motivo è perché, lo vediamo tra pochissimo, in realtà la carica, il campo magnetico non è generato da una carica magnetica come quello elettrico, che è generato da una carica elettrica, ma è generato da una corrente. E quindi, visto che la corrente vuol dire che ci deve essere un circuito elettrico, se tu tagli il circuito non c'è più corrente e finisce il campo magnetico, e se lo tagli in qua ne hai comunque tante correnti che scorrono, se sono correnti microscopiche. Appunto qui questo è schematizzato da questa serie di calamite al neodimio, che hanno un polo nord da questa parte qui, un polo sud da questa parte qua, ma se ne andate a spezzare su una somma, una pila agganciate, avete ovviamente un polo nord e un polo sud, perché in realtà chi conta è la corrente di superficie degli elettroni, di miliardi di elettroni, che complessivamente creano come fosse una corrente microscopica sulla superficie dell'oggetto, del magnete, e questa corrente qui è quella che crea il dipolo magnetico. E se uno non vuole prendere una calamita e quindi usare il campo microscopico, lo può generare macroscopicamente: si prende una spira o più spire percorse da corrente, se sono tante spire si chiama solenoide, è una si vede anche spesso nelle vecchie antenne, sono quelle tanti fili arrotolati o con magnetina al centro, materiale ferromagnetico al centro per aumentare il campo magnetico, oppure anche nell'aria. E in pratica, se passa una corrente in questa spira, che qui è vista quasi di taglio ed è gialla, la corrente circola qui nel circuito. Ovviamente è ideale, ci dovrebbe essere qui un generatore di corrente, e questo qui dovrebbe essere schematizzato con una resistenza, gli elettroni scorrono in questa maniera qua, una carica elettrica in movimento genera un campo magnetico, se le cariche sono messe a fare la giostra generano questa struttura, le cui linee di forza sono queste blu e sono viste in sezione, e quindi sono sempre chiuse, anche queste qui che sembrano aperte si richiudono lontanissimo, si devono sempre richiudere, proprio perché se fossero aperte sarebbe una carica magnetica puntiforme. Quindi carica elettrica che si muove, campo magnetico generato, e questo lo trovate su Wolfram Alpha, se volete, sono le vecchie slide appunto di qualche episodio fa. Se lo andate a fare, poi c'è una sottigliezza tra il campo magnetico e il vettore induzione magnetica B ed H, qui le userò in maniera equivalente, che è sbagliato, ma non vale la pena starci a perdere tempo, nel senso sì, è importantissimo, ma non in questo contesto qua, perché se uno considera proprio il campo magnetico come campo magnetico H, la sorgente c'è, ma è solo legata a una transizione tra un materiale e l'altro. Quindi ai fini nostri è irrilevante. Qui si parla di campi magnetici anche nel vuoto, con questo famigerato monopolo che non si trova. E la struttura dipolare si vede ovunque, la si vede sulla superficie del Sole. Qui avete, anche se sono bianche, sono le macchie solari, sono più scure nel visibile qui ad alta energia, che sono sempre a coppie, polo nord e polo sud. Il fatto che siano a coppie si vede negli spettrogrammi magnetici utilizzando appunto lo spostamento delle righe di emissione. Sono sempre a coppie perché in realtà c'è una grossa corrente o sotto la superficie del Sole o fuori dalla superficie del Sole che collega sempre, qui non si sa chi è, facciamo finta che questo qui è il nord e questo qui è il sud, il polo nord con il polo sud magnetico, questo fuori della superficie del Sole, ma anche sotto si deve ricongiungere. Sì, Francesco, giustamente Francesco chiede se fosse un anello superconduttore nel vuoto. Sì, questa qui potrebbe tranquillamente essere un anello superconduttore raffreddato messo nel vuoto e che fa un anche nell'aria, la stessa cosa che ti genera esattamente questa carica qua, questo campo magnetico qua. Lo stesso vale per la Terra, ovviamente la Terra, tutta la Terra, tanto vale la pena ricordare, più piccola di questa macchietta di qua, anche qua campo dipolare. Vale la pena ricordare che il dipolo è invertito, cioè il polo nord magnetico in realtà esce dal polo sud geografico. Vale la pena ricordare che è inclinato di 11 gradi rispetto alla l'asse di rotazione terrestre, perché è generato dalle correnti del nucleo, le correnti fluide del nucleo, non la parte centrale, quindi, che sono fluide e che quindi si muovono con la rotazione terrestre. C'è questa corrente che varia nel tempo, tanto più che questo dovrebbe essere un GIF animato, ecco qua. E vedete che il polo nord magnetico, che poi appunto è il polo sud delle calamite, si sposta nel tempo, si sposta anche molto. E vengono micro Tesla, 30 micro Tesla sul raggio terrestre alla distanza della Terra, e questo lo potete vedere con lo smartphone. Se prendete lo smartphone potete tranquillamente leggere quant'è il campo magnetico, perché viene usato dallo smartphone per capire come siete orientati. Se andiamo a prendere l'equazione di Maxwell senza metterci la dipendenza dal tempo, si vede che c'è una certa simmetria tra campo magnetico, che è questo B, e appunto sarebbe il vettore induzione magnetica, ma fate finta di niente, e il campo elettrico, che è questo E. Qui tra l'altro manca una freccetta. La freccetta è per dire che sono campi vettoriali, che hanno delle direzioni. Questo qui vuol dire che appunto la carica elettrica ρ, la densità di carica elettrica ρ viene generata, e la divergenza è quante linee di campo escono o entrano dalla mia carica elettrica. Questa qui, l'esempio, è una carica elettrica negativa, le linee di campo entrano, quella che è la divergenza vuol dire tante linee entrano e viene un numero negativo. Il rotore è, se io prendo una carica elettrica e faccio un giro, quant'è il lavoro fatto dal campo elettrico, ossia quanto vale questo giro qua? Vale zero, perché da un lato vado contro mano, dall'altro lato vado in mano, e mi trovo che il campo elettrico è a circolazione nulla. Quindi questo qui va benissimo. La cosa che ci sono, non ci sono cariche magnetiche puntiformi, viene invece dalla divergenza. Cioè tu dici, qualunque scatoletta tu fai, come la metti, come la giri, la rigiri, tante linee di campo entrano, tante linee di campo escono, e quindi la divergenza, ossia la somma delle linee di campo, deve essere sempre zero, perché non riesca ad avere appunto una carica magnetica. Se ci fosse, vedrei una divergenza di B che appunto sarebbe sintomo di campo magnetico, e tra l'altro di carica singola e magnetica, che tra l'altro è uno dei modi con cui si cerca di rivelarlo. La circuitazione, ossia il rotore, invece no, è pari alla corrente che uno va cercando, perché in questo caso, se io faccio un giro, vedete che queste qui sono le microscopiche correnti generate dagli orbitali atomici, di solito quelli esterni, degli elettroni. Queste qui appunto circolano, si annullano, perché qui va in verso orario, qui va in verso antiorario, cioè si va verso l'alto, verso il basso, si annulla tutto, salvo qui fuori dove c'è questa corrente superficiale che in questo disegno qua va in verso antiorario. Quindi se io faccio un giro qui intorno o anche qui dentro, mi ritrovo quant'è la corrente microscopica J. Questa J è la corrente microscopica, cioè ossia di quanto si muovono le cariche elettriche, qui appunto l'elettrone che ruota. Ρ è la densità di corrente elettrostatica. Questi qui ρ è un numero, uno scalare, questo qui è un vettore, questi tre più uno messi insieme ne fanno quattro, fanno un quadrivettore che si trasforma appunto per trasformazione di Lorentz, così come pure il campo magnetico nell'equazione di Maxwell. Però se ci dobbiamo andare a mettere quello, dobbiamo metterci anche la dipendenza dal tempo, e in questo caso appunto nasce il vettore induzione, l'induzione elettrica magnetica, ossia se io ho variazioni di campo magnetico B, queste qui mi rendono il campo elettrico, non più la rotazione del campo elettrico, non più nulla, ma mi danno una corrente indotta. Idem se io ho una variazione di campo elettrico E, questo qui mi dà un campo magnetico, o meglio la rotazione del campo magnetico. E questo si vede perché fondamentalmente quando voi andate a variare un circuito magnetico, quindi fate prima c'è una corrente che percorre un circuito e poi smette o si apre, avete una carica elettrica, un potenziale elettrico, un potenziale elettrostatico. Viene da qua, e l'esempio più classico è quello del microfulminino che si forma negli interruttori quando accendete e spegnete gli interruttori. Se quel fulmine là è la variazione la differenza di potenziale che è talmente elevata, la corrente è piccola, ma la variazione di potenziale è elevata, e si genera legata appunto alla variazione del campo magnetico, perché state aprendo e chiudendo il circuito. Finché l'interruttore di casa non fa niente, quando andate a lavorare con interruttori con correnti più grosse, tipo i relè anche della macchina, dell'avviamento della macchina, dovete stare attenti, perché sennò si fonde tutto. Se andate addirittura a usare, a accendere o aprire o chiudere circuiti ad alta potenziale e ad alta corrente, come quelli delle linee di alta tensione, tutte le aperture e le chiusure devono essere fatte con cautela, perché si formano delle scariche elettriche enormi. Ci sono tantissimi video in cui queste cose sono fatte in maniera controllata o incontrollata, e poi prende fuoco tutto. Ma comunque sia, questo è Maxwell in condizioni dinamiche, e appunto quello che rimane sono molto simmetriche. Vedete, qui c'è una variazione del campo elettrico E e qui c'è una variazione del campo magnetico B. Tra l'altro, questa qui messa insieme, togliendo le correnti, sono quelle che poi fanno l'onda elettromagnetica e vanno a creare il fotone, la luce, e queste due messe insieme, rimane il fatto che non c'è, questo qui è sempre zero. Anche in caso dinamico non ci sono cariche magnetiche, e questo qui cascasse il mondo è zero. Non c'è motivo che sia così, è così però. Però ci sono vari indizi, vari suggerimenti che fanno pensare che ci possa essere questa carica magnetica. Se ci fosse, appunto, si comporterebbe come quella elettrica. Questa qui è la carica elettrica puntiforme positiva, linee di campo che escono, carica elettrica puntiforme negativa, linee di campo che entrano. Una carica elettrica si muove con velocità B, genera il suo campo magnetico, e questo sopra esiste. Tutta questa roba qui c'è e lotta assieme a noi. Questa qui sotto nasce per analogia, perché una delle cose che dicono anche al liceo, sono molto simmetriche, c'è questa asimmetria, però è quasi un aiuto in un suggerimento da dire, ma forse ci sono dei casi in cui queste qui potrebbero essere, ci sia anche la carica magnetica puntiforme, ad esempio questa qui o questa qua. Carica magnetica, ripeto, non è stata ancora osservata, il monopolo magnetico polo nord o sud. In quel caso la simmetria è completamente ripristinata, perché un monopolo magnetico che si muove in questa maniera qua mi genererebbe un campo elettrico, mentre lì il campo elettrico viene generato solo dalle variazioni del dipolo magnetico. Questo appunto non è osservato, però se ci fosse, ci sarebbero anche una serie di interessanti oggetti, cioè le linee di campo. Quindi queste qui sono sempre due monopoli, uno nord e sud, perché se ne producete uno dovete produrre anche l'altro per conservazione di tutto, carica elettrica, carica magnetica a questo punto. E la cosa interessante è che questi due, per preservare le linee di campo magnetico, queste si sono libere, ma c'è questo oggetto qua che viene chiamata il laccio di Dirac, se vogliamo tradurlo, che è praticamente una singolarità che preserva la continuità del campo magnetico. È quasi un difetto topologico, questo qui dovrebbe essere ancora più inosservabile, però è anche qui interessante che se poi voi andate a introdurre questi difetti qui, ci devono essere anche dei difetti topologici, quindi questo è puntiforme, questo è lineare. E va bene, anche questo è molto interessante, non è osservato, però vedremo che succede. Perché Dirac string? Perché in realtà tutta la ricerca sul campo, sul monopolo magnetico, nasce dall'articolo di Dirac del 31, quindi ha quasi 100 anni, e tra l'altro questo si scarica tranquillamente ed è estremamente interessante, perché ovviamente nel 31 tutta una serie di cose erano state capite, molte altre erano ancora in fieri, però l'inizio è molto discorsivo, è molto chiaro, e poi sembra modernissimo, perché dice appunto il progresso della fisica richiede, per una formulazione teorica, che la matematica diventi sempre più avanzata. Questo è naturale, deve essere atteso. Quello che però appunto non ci si aspetta è che la matematica che prosegue diventa sempre più complicata, diventa sempre e va su una cioè quello che ci sarebbe aspettare che fosse stata su una base permanente di assiomi e definizioni, mentre in realtà lo sviluppo fisico moderno ha richiesto una matematica che continuamente si muove come fondazione e diventa sempre più astratta. In quel caso lui faceva riferimento alle geometrie non euclidee, alle algebre non commutative. Questo qui del commutatore è fondamentale. Praticamente l'algebra non euclidea è alla base, come saprete, della relatività generale di Einstein, ossia io non ho uno spazio-tempo piatto, ma ho uno spazio-tempo curvo. L'algebra non commutativa, cioè il fatto che A per B, se sono due numeri, è uguale a B per A, ma se io ho una matrice e un'altra matrice, e se vi ricordate l'equazione di Dirac, è una matrice almeno a quattro elementi, perché tiene conto di spin su, spin giù dell'elettrone, spin su e spin giù per il positrone, è così che lui aveva ipotizzato l'antimateria. Se io faccio una matrice per un'altra matrice, non è commutativa. Il fatto che non commuti, tra le varie cose, è alla base del principio di indeterminazione di Heisenberg e tutti i suoi risultati. Quindi in questa mezza frase praticamente qui c'è tutto il nucleo della meccanica quantistica e qui c'è tutto il nucleo della relatività generale. Il fatto che poi questi due non si parlino è un altro discorso ancora. Al tempo erano considerate puramente fiction, magari fiction of the mind, altro che Boris o gli occhi del cuore. Erano passatempo per chi non c'era niente di meglio da fare, logical thinkers. Adesso sono assolutamente necessarie per la descrizione dei fatti generali, manca una cosa specifica del mondo fisico. Questa astrazione continuerà, infatti adesso abbiamo le stringhe, tutti gli spazi di Calabi-Yau, tutta matematica sempre più complessa, a tal punto che si comincia a dubitare che ci si riesca a stare appresso. E poi va a parlare dei problemi fondamentali della fisica teorica, la formulazione di quantomeccanica relativistica, qui più o meno ci si è arrivata, la natura del nucleo atomico ci si è arrivati, ma anche lì si è spostata a livello subatomico e così via. Quindi è un articolo interessantissimo che poi va a parlare anche del problema dell'antimateria, ma poi pone per la prima volta l'esistenza, la possibilità dell'esistenza del monopolo magnetico. Prima di fare il monopolo magnetico c'è quest'altra importante idea, concetto, sottigliezza, che sottigliezza non è il fatto che qui ci sono quasi tutte le cariche, le costanti fondamentali del nostro universo. Perché sono queste? Non si sa. Perché H, la costante di Planck, vale quello che vale. Perché C, non me lo ricordo, 10 alla meno 34 per qualche cosa. Perché C è 300.000 km al secondo, e questo me lo ricordo. Perché E è 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, non si sa. E soprattutto perché questo rapporto qui faccia 137, o meglio, di solito si dà l'inverso del rapporto. E quadro su HC uguale a 1 su 137, ossia l'intensità quasi assoluta di quella che è la forza elettromagnetica, vale 1 su 137. La forza nucleare debole è molto più bassa, la forza nucleare milionesima, la forza nucleare forte è molto più alta, vale tipo 20. Per questo che si riesce a trattare facilmente la forza elettromagnetica e quella nucleare debole. Quella forte ha la libertà asintotica, la gravità è debolissima e anche lì non si capisce perché. Appunto l'obiettivo di questo articolo qua, di questo paper, è porre una nuova idea che è in molti aspetti comparabile con quella delle energie negative. Quando lui parla di energie negative si riferisce appunto a quelli che adesso noi chiamiamo positroni e che all'epoca si cercava di capire se fosse un mare di Dirac, quello che stava anche in Evangelion, che chi l'ha visto, che ha energie negative. Ovviamente non sono i positroni, ma è interessante la relazione, perché lui dice così come l'elettrone e il protone hanno masse molto differenti, ma la stessa carica, ma non può essere che la carica magnetica ha la stessa scala rispetto a quella elettrica. Vediamo come può essere, dice lui, poi ha fatto tutta una serie di conti che ovviamente saltiamo. Quindi però è legata alla ragione per l'esistenza della carica elettrica più piccola. La carica elettrica più piccola appunto viene da questo numero qua, e lui dice guardate, se la carica, se c'è un monopolo magnetico, la carica elettrica deve essere quantizzata esattamente come la troviamo, la misuriamo. Non vale il viceversa, cioè visto che noi sappiamo che la carica elettrica è quantizzata, non è che è sicuro che ci sia il monopolo magnetico, ma se c'è il monopolo magnetico, sicuramente la carica è quantizzata, quindi è necessario ma non è sufficiente, quindi ancora non basta. Vabbè, la teoria fa tutti i conti qui, mostra la simmetria tra elettricità e magnetismo, che è molto estranea a quelle che erano le viste dell'epoca, non forse una simmetria completa, e questo è interessante, in analogia tra magnetismo e elettricità, in analogia col fatto che la simmetria tra elettroni e protoni non è forzata quando usiamo l'interpretazione di Oppenheimer, e quindi anche qui, cioè, sono oggetti molto simili ma molto diversi alla stessa maniera, e quindi ci ritroviamo con questo 137 e questa relazione tra, appunto, possibile relazione tra quantizzazione della carica elettrica e presenza di monopoli magnetici. Questa è la conclusione, gli autori questi qui sono dell'articolo sotto, quindi non c'entra niente. Rimane di discutere perché questi poli isolati magnetici, cioè le cariche, i monopoli magnetici, non sono osservati. I risultati sperimentali di non averlo osservato mostrano che ci deve essere qualche dissimilarità tra elettricità e magnetismo, come dicevo prima, diceva lui, connessa alla causa di dissimilarità tra elettroni e protoni, come risultato che appunto il quanto magnetico mu0 non è E, ma è 137 diviso 2 per E, e quindi la forza attrattiva tra due cariche quantizzate, quantistiche più piccole possibile di poli opposti è 137 su 2 al quadrato, 4692 quarti, quindi è molto più piccola di quella tra elettrone e protone, cioè quella elettrostatica. Questa forza, quindi molto più grande, potrebbe dimostrare perché non riusciamo a separare poli magnetici, quindi osservare monopoli magnetici. Ovviamente sono tutte analogie, ma che restano ancora valide. Il fatto di separarli e di applicare una forza molto elevata è quello di cui parlavamo prima nel contesto dell'acceleratore di particelle, in cui andate lì, sbattete tutto e create cose di alta energia. Ed è poi perché in qualche maniera voi andate a cercare questi monopoli magnetici, appunto legati alla quantizzazione. Se andate, ovviamente non si trova niente, e se andate sul Particle Data Booklet c'è tutto l'esempio del, cioè tutti gli upper limit delle ricerche, appunto non c'è nessuna evidenza sperimentale. Questo è un articolo rivisto nel 97. Poi
attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati, e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Giornata del 2004, e appunto Dirac aveva detto che se c'è un monopolo, almeno uno, da qualche parte dell'universo, questo implica la quantizzazione di carica con una carica elettrica, appunto G, la carica di monopolo magnetico G pari a E su 2 alfa, alfa il 137 di primo. la scoperta di un candidato nell'82 ha citato tutte queste cose qui, perché un candidato si è visto. Prima di andare a vedere il candidato visto, vediamo le ricerche queste, le ricerche astrofisiche. Macro, che era il grande bellissimo esperimento al Gran Sasso, sotto il Gran Sasso, nel laboratorio nazionale del Gran Sasso, era una grossa oggetto che osservava anche l'oscillazione dei neutrini, il decadimento del protone, che era un'altra cosa prevista dalle teorie di grande unificazione, ma non si è vista. E tra le varie cose, appunto, nel 2002 pubblica i risultati finali della ricerca di monopoli magnetici. Questo è grande quanto un edificio, uno si aspetta che qualcosa arrivi, sia pesantemente penetrante, ionizzi in maniera completamente incompatibile con i raggi cosmici. Non si è visto niente e mettono un upper limit. Infatti, nell'articolo, questo è flux upper limit, l'upper limit al flusso, cioè loro dicono in funzione di beta, che è la velocità relativistiche, non relativistiche e così via, in funzione della velocità, il flusso di particelle è meno di 10 alla meno 16, dice qualcosa, 10 alla meno 16 particelle per centimetro quadro per secondo stiradiante. Quindi hanno integrato per tanti anni su un oggetto grande vari metri quadri, su un campo di vista, e questa qui è la loro curva. All'epoca era quella migliore dei rivelatori Amanda, e quello è il progenitore di Ice Cube, al Polo Sud, Baikal è il proprio genitore di Amanda nel lago Baikal, Baksan è lo stesso e così via. Se poi uno li va a contestualizzare con un articolo più recente del 2016, ma sempre lì stiamo. Per lì, questa qui appunto è la velocità, questo qui sarebbe un monopolo relativistico, questo si muoverebbe a 30.000 km al secondo, 3.300 km al secondo, 30 km al secondo, quindi sempre velocità sempre più basse. Qui invece è in funzione della massa del monopolo. Macro è questo qui blu, dritto per dritto, perché in realtà loro non distinguevano in massa. Questa è l'upper limit, qualcosa in 10 alla meno 16, appunto. Questa linea qua è legata alla dark matter, cioè dice se data la massa dell'oggetto ce n'è più di così, non può essere, perché la massa della galassia sarebbe più di quella che ci aspettiamo, e quindi almeno sotto la linea nera dobbiamo stare. Il Big Bang dice: guarda figlio mio, che te devo dire, a seconda della massa che tu fai, paradossalmente è il contrario, cioè più alta è la massa, più il flusso dovrebbe essere elevato. E quindi, se volete, questa predizione del Big Bang con questa qua potrebbe dire: guarda, è plausibile che la massa sia più bassa di qua, ma insomma è tutto molto da capire. Poi ci sono gli altri rivelatori che nel frattempo hanno abbassato i vari limiti, appunto Ice Cube è l'evoluzione di Amanda, questo qui in rosso, Antares sempre neutrini ma nell'acqua, e Extended Parker onestamente non me lo ricordo, però insomma non si vede niente. Vediamo però l'evento che si è visto, questo con i raggi cosmici, quindi io metto anche qua, me l'aspetto dei raggi cosmici, ma mentre quelli erano tutti a ionizzazione, cioè la particella passa, ionizza, io vedo una traccia penetrante, un po' come vorremmo fare noi con la Strange Quark Matter sulla Stazione Spaziale Internazionale, con un oggetto più piccolo, e quindi se la ionizzazione è lunga e pesante si dovrebbe vedere, non abbiamo visto niente, upper limit. Qui invece è a induzione, se passa una carica magnetica e ho un rivelatore superconduttore, come dicevano prima, si dovrebbe vedere l'impulso dell'accensione, così come se io ho una bobina di campo e accendo appunto la luce, vedo lo spike, oppure il rumore dei motori elettrici o anche di quelle a combustione quando parte mi fanno interferenze. Quindi questo qua nel 1982 pubblicano questo articolo qua, primi risultati di un rivelatore superconduttore appunto per cercare monopoli magnetici che si muovono. Dice: l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una bobina superconduttrice di 20 cm quadri di area, abbiamo trovato un evento che è consistente con una carica unitaria di carica magnetica di Dirac, siamo stati accesi 151 giorni, e però, e qui è la sottigliezza e la signorilità della persona, non facciamo nessun claim, facciamo un limite anche noi, mettiamo un upper limit che è compatibile 10 alla meno 10, un po' più alto perché ovviamente l'oggetto è più piccolo, di centimetri quadri per particelle magnetiche, sempre secondo stiradiante, per particelle cariche che si muovono nella superficie terrestre. Cioè loro dice: guarda, io ho osservato un evento, faccio finta che quello non c'è, perché comunque non è significativo, non faccio nessun claim, e l'upper limit è stare acceso 151 giorni per 20 centimetri quadri, quindi sono 6 ordini di grandezza in meno rispetto a quello di Macro e questi qua, lui sta qui grosso modo, ma il principio di interazione è completamente differente perché è induzione rispetto a ionizzazione. E quindi se poi il monopolo magnetico si scoprisse che c'è e fa una cosa strana diversa, potrebbe tranquillamente essere. Come te lo aspetti questo oggetto? Io ho qui il mio anello superconduttore, e quindi è sensibilissimo, è uno squid, quindi è sensibilissimo, la corrente passa, però se c'è una minima fluttuazione del campo magnetico, questa si risente e si vede perché il flusso magnetico è quantizzato. Quindi se passa un monopolo, niente, quando lo attraversa, boom, c'è la transizione non di fase, ma di carica quantizzata magnetica e passo più in alto. Lui dice, guarda, abbiamo fatto tutte le cose fatte bene, tutto per bene, questo qui è il flusso che io misuro, questa barra ovviamente oscilla perché c'è comunque un rumore di misura, i miei strumenti non sono perfetti eccetera eccetera, ma è molto molto piccolo. Se faccio cose, appunto qui ci sto mettendo l'azoto liquido, c'è una variazione ma è piccolissima, se ci metto l'elio liquido idem, c'è una variazione piccolissima, queste qui sono le variazioni che io misuro normalmente. Poi dice, ragazzi cari, noi abbiamo osservato questo. Qui notate che la scala è molto diversa, qui va fino a 2, qui va fino a 8, qui ci aveva appena trasferito l'azoto liquido, boom, passa a 8 unità magnetiche. E che vi devo dire, dice lui, io questo l'ho visto, non faccio nessun claim, tanto più che poi, poveraccio, dopo non si ripeterà più questo evento. Esclude tutta una serie di cause, cioè quell'evento lì che abbiamo appena visto sta qua, questo qui è il rumore, in mezzo non c'è niente. Lui dice, abbiamo cercato tutte le possibili cause, interferenza di radiofrequenze, di motori, no, perché non c'era nessun offset, l'abbiamo rifatto e ci abbiamo provato, campi magnetici esterni pure attenuati perché vanno come un esponenziale, non ci trovo niente, contaminazione ferromagnetica nemmeno, corrente critica nemmeno, e così via, terremoti niente, raggi cosmici in quel caso sarebbero troppo basse, niente. Quindi dice, che vi posso fare? Ha continuato a fare questo esperimento per tanti anni, ma non si è più riverificato. Quindi qualcosa di strambo sarà stato, ma molto probabilmente non un monopolo magnetico. Certo è che è cinico e baro, il destino che ti fa vedere questa cosa qua, ti ci fa credere, però poi non trovi niente. Alieni che fanno gli scherzi. C'è un articolo su Nature, anche questo si scarica tranquillamente, questo è del 2004, che è appunto il Waiting Game. Passa un po' in rassegna tutti questi eventi, questa classe di esperimenti, come la Sione peraltro, in cui in pratica stai là, fai un esperimento, lo metti lì e aspetti, speri che succeda qualche cosa. E appunto sia per la materia oscura, la Sione e così via, in realtà parlava anche, perché qui era il 2004, delle onde gravitazionali, e quelle sono arrivate. Però l'onda gravitazionale è un po' diversa, perché dall'osservazione della supernova di Halsey Taylor, non è la supernova, della stella binaria di Halsey Taylor, quindi onde gravitazionali ma indirette, si sapeva l'intensità, si sapeva dove doveva stare. Infatti poi si è visto. Questi qui sono particelle ipotizzate con forte evidenza, forte suggerimento teorico, ma nessuna evidenza sperimentale, quindi potrebbe tranquillamente essere che non c'è assolutamente niente. Ritorniamo all'articolo che poi ci ha fatto venire voglia di fare questo video, questo Moedal, che è il rivelatore che sta appunto al CERN, vicino al fascio del CERN. Queste qui sono proprio le scatole del rivelatore. Ovviamente qui il fascio non è acceso perché non stiamo a fare film come Angeli e Demoni o il problema dei tre corpi, dove la gente passa tranquillamente accanto al fascio di particelle. Qui si fa lo shutdown, si fa freddare tutto, cioè dal punto di vista radioattivo, poi si entra, si fanno tutte le operazioni e poi si riaccende tutto quando si sta lontanissimi. E quindi questo qui è il rivelatore, questo qui è il monopolo magnetico, e appunto si cerca in questo caso di osservarlo quando viene creato nelle collisioni piombo-piombo o protone-protone, alta energia, si accede alle alte energie, si accede alla, in teoria, a quella che è la fisica della grande unificazione, e si potrebbero osservare. Anche loro ovviamente purtroppo non osservano nulla, lo vanno a cercare. Vedete, questo qui è il rivelatore principale, LHCb, che è quello che fa tutta la fisica del Bode, è molto molto interessante, una marea di misure molto molto precise tetraquark, ne parleremo magari un'altra volta. Loro si mettono sopra, al lato, appizzati, e questi qui sono i cubetti di rivelatore, che sono fatti proprio di lastre fotografiche, perché quando la particella passa, sono passive, ionizza, io trovo una traccia tutta allineata e la vado a vedere. Ovviamente non si trova niente, anche qua ha per limite. Questa tecnica delle lastre fotografiche era la vecchia tecnica dei raggi cosmici, anche prima della guerra, anche dopo, ma anche quella per misurare il neutrino ottavo, sempre al Gran Sasso, e quella che si usa nei dosimetri, i CR39, cioè i dosimetri passivi, sono dei pezzettini di questo materiale fotografico. Quando la radiazione colpisce, li modifica il ciclo di Bessel. Dove sta? Eccolo qua. Quando la radiazione passa, mi rompi i polimetri del rivelatore, quindi faccio quello che si chiama etching, cioè sviluppo la mia lastra fotografica e trovo il mio, cerco le mie particelle. Se sono raggi cosmici carichi o particelle prodotte ad acceleratore, sono di bassa energia e si fermano, vedete che anche il cono varia in intensità perché si sta fermando e sta ionizzando sempre di più in virtù della curva di Bragg. Il monopolo magnetico è un po' come la strange quark matter, non gliene frega niente, passa imperturbato, ionizza sempre alla stessa maniera e ti passa da parte a parte, quindi ci si aspetta una traccia del genere con un oggetto che buchi e tutto allineato, non si osserva nulla e appunto upper limit. Anche qua, eccolo qua, questo è l'upper limit di Moedal, questo qui giallo. Ce ne sono più limitanti con Atlas, però non in questo intervallo di energia. Anche qua sono le masse prodotte in termini quindi un terzo C. Questa è la predizione di Traian, cioè se esistono monopoli questi si devono creare, più alta è la massa del monopolo, più bassa è la sezione d'urto, cioè la probabilità che questi si creano. Per chi è interessato, sono femto barn, cioè 10 alla meno 15 barn, quindi un milionesimo di miliardesimo più basso dell'entità di interazioni nucleari. Upper limit, come se non ci fosse un domani, e non si trova niente. I monopoli magnetici sono stati osservati, ma non quelli veri, un analogo del monopolo magnetico, ossia delle pseudoparticelle che rispettano la matematica del monopolo magnetico, in quello che viene chiamato lo spin ice. Questa è una letter to Nature del 2008, era stata misidentificata dicendo hanno trovato i monopoli magnetici, no, così come quando dicono hanno creato l'evaporazione dei buchi neri della materia, no, hanno fatto una cosa che è analoga a quella con la stessa matematica, ma la fisica è completamente differente. È come dire che quando io riempio le casseruole d'acqua, i tubi dell'acqua, sto facendo i circuiti elettrici, no, è la stessa matematica, ma sono due cose completamente differenti. Qui lo spin ice sono questi oggetti molto curiosi, strutture tetraedriche in cui gli spin possono essere delle particelle, degli atomi possono essere orientate, e appunto l'idea è che blu e rosso sono polo nord e sud magnetico, a seconda di come orientate questi Lego, questi tetraedri, potete creare varie orientazioni, e quindi qui ad esempio il dipolo, ma sono tutti dipolari ovviamente, perché comunque con la fisica quello che dovete fare, qui create questo dipolo messo in questa maniera qua e così via, con particolari distribuzioni di queste strutture tetraedriche, riuscite ad allontanare abbastanza questa specie di lacuna, in realtà è questa orientazione particolare, per cui avete come se fosse due monopoli magnetici, nord e sud, con questa cosa bianca qui che è la famosa Dirac string di cui parlavamo prima, ma sono quasi particelle. In realtà poi se andate a fare il campo magnetico complessivo, queste linee di campo si richiudono, se però questa qui la potete spostare ed è abbastanza distante da quell'altra, appunto da comportarsi quasi come una particella, da cui il nome molto fantasioso di quasi particella, e si comporta come se fosse un monopolo magnetico. Non lo è, non è una particella vera, però è come se, e di nuovo è tutto buono, perché questo serve per studiare i difetti topologici, per creare nuovi hard disk con densità molto più elevate, per creare quantum computer e così via. Quindi è una cosa strafichissima, però non è il monopolo magnetico che andiamo cercando. Questa era l'ultima slide. Allora adesso innanzitutto devo salutare chi ho mancato di salutare. SoundX, Tropicano 63, Fabio Lancia, David Casci, Aquimel, Apicoltura, scusami, Aquimel, e soprattutto Emanuele Manco. Allora, dopodiché veniamo alle domande. Aspetta un attimo, dove stanno? Ecco qua. Allora, quale applicazione pratica avrebbe? Appunto, al momento, se, queste qui del monopolo magnetico creato quasi particella, appunto serve per fare gli hard disk, serve per fare strutture di rivelatori magnetici e così via, sensori anche nella diagnostica per immagini per la cura dei tumori. Il monopolo magnetico come particella elementare cambierebbe completamente la fisica, come applicazione pratica immediata, boh, non mi viene in mente niente, ma sarebbe talmente rivoluzionario che sconvolgerebbe di tutto. Fabio Lancia chiede, ma gli hanno risposto nei commenti, se si fonde un magnete rimane magnetico dopo che si raffredda. Allora, c'è questa cosa che si chiama temperatura di Curie, che un materiale è magnetico, quindi voi magnetizzate il vostro oggetto e lui rimane magnetico fino a che la temperatura supera la sua temperatura di Curie. Se è troppo caldo, in pratica, ritorniamo qua, ma solo per far vedere il magnetino, se è troppo, eccolo qua, se è troppo caldo, qui quello che succede è che tutte le gli atomi sono, o quasi la maggior parte, sono polarizzati nella stessa maniera e tutti gli orbitali atomici tendono a ruotare, non è un'orbita, ma insomma, immaginate come un'orbita, in una certa maniera. Se però io scaldo troppo la baracca, l'agitazione termica fa sì che mi disintegra l'ordine di questi qui, ognuno va per come gli pare e quindi non è più magnetico perché un pezzo va di qua, un pezzo va di là e la risultante media è zero. Questo pezzo di carta qua, tanto per prendere la prima cosa sotto mano, non è magnetica perché ogni dipolo magnetico di ogni atomo che sta lì va dove gli pare. Invece il campo magnetico, anche perché è difficile spostarli perché non è un conduttore. Invece nei metalli l'elettrone sta nella banda di valenza ed è molto più semplice spostarli e allinearli, ed è anche per quello che spesso i cacciavite degli oggetti molto lunghi si automagnetizzano. Quando lo raffreddi, c'è questa che si chiama la curva di steresi, quando lo raffreddi lui sta nello stato non magnetizzato. Può essere che si rimagnetizza da solo spontaneamente se ha delle geometrie particolari, perché ognuno di queste, quando lo raffreddi, ognuna di queste regioni si magnetizza, quindi non è che ogni atomo va dove gli pare, ci sono delle micro regioni chiamate domini di Weiss, che questo pezzo qui sta così, questo sta così, sta così, è come una specie di mosaico però messo non ordinatamente. Dai e dai, questi si mettono tutti insieme e si rimagnetizzano, però di solito rimane non magnetico. Se ci metti un campo magnetico esterno e dici ragazzi, dai, tutti da questa parte, su che vi costa, lo magnetizzate e quello poi rimane magnetico. Ma in generale, per rispondere in breve, se lo fondi non rimane magnetico e non ritorna magnetico dopo che si raffredda, a meno che non gli dai una energia esterna, appunto un campo magnetico esterno. Appunto questa era la risposta anche di Aquim e l'apicoltura. Invece Fabrizio dice, mi ha sempre incuriosito il perché dell'ipotesi esotica. Ah sì, uno solo, cioè prodotto solo in passato, oggi non è più possibile. No, si potrebbe riprodurre se arrivi all'energia abbastanza elevata. Uno solo è perché ne basta uno per soddisfare l'ipotesi di Dirac, perché il punto, in realtà non l'ho messo perché appunto stiamo già a 42 minuti, il punto è che in teoria il Big Bang prevederebbe una marea di monopoli magnetici. Dopodiché la gente dice sì, ma io non ho trovato niente. Allora che facciamo? Ah no, ma c'è l'inflazione. L'inflazione streccia tutto, quindi erano tanti sì piccoli, ma sono stati spaparanzati, sparpagliati per tutto l'universo e quindi ce n'ho molti di meno, ma meno quanti? E alla fine, a conti fatti, potrebbe essere solo uno che si è prodotto nel Big Bang, mi sembra strano nella mia ignoranza, e quindi non ti capiterà mai di osservarlo, però uno solo è sufficiente per soddisfare l'ipotesi di Dirac, che però di nuovo non è necessario, è solo sufficiente, cioè, se non c'è non è detto che ci sia. Saluto anche Roberto Maddalena e no, non è fuori tema Giuseppe, perché il fotone, pur essendo di natura elettromagnetica, non interferisce col campo magnetico. No, il fotone interferisce col campo magnetico. Allora, in realtà il motivo è che c'è dentro C, cioè il campo elettromagnetico, che è un'oscillazione di un campo elettrico e magnetico nell'altra linea che va in questa direzione, quello che vi pare, comunque sono tutte e tre ortogonali, campo elettrico, magnetico e direzione di propagazione sono ortogonali, quello si muove. Dopodiché che succede? Che se io vado a interagire con un atomo, quello che l'interazione con onda elettromagnetica atomo è legata al campo elettrico, perché il campo elettrico mi fa muovere l'elettrone direttamente, quindi lo polarizzo, lo faccio ionizzare, faccio tutto quello che volete. Il campo magnetico, sì, mi fa la forza di Lorentz, ma c'è dentro nella formula diviso C, la velocità della luce, e quindi è 300.000 volte più basso l'effetto, e quindi in generale chi domina è quello del campo elettrico. Però questa cosa qui, invece dell'interferenza col campo magnetico, si fa nei laser, nei GaN laser, quello di Mourou, per cui ha preso il premio Nobel, per cui in pratica se l'intensità del laser è talmente elevata da non essere trascurabile più la forza di Lorentz legata al campo magnetico, allora a quel punto riuscite a fare un acceleratore di particelle in cui le particelle si muovono non per virtù del campo elettrostatico, ma di quello elettromagnetico, e riuscite a fare idealmente acceleratori di particelle su scale molto 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 ridotte. E quindi no, interagisce, solo che l'intensità è relativamente più bassa. E il nucleo della Terra perché è magnetico? Dunque, non è che sia chiarissimo, però al 99% è magnetico perché ci sono delle correnti di materiale ionizzato e fuso che circolano nel nucleo, non la parte centralissima, dovrebbe essere solida, il nucleo esterno, che ruotano perché la Terra ruota di suo, sono fuse e ionizzate perché appunto la temperatura è talmente elevata che sono ionizzate, quindi ci avete delle correnti sotterranee che creano il campo magnetico. E infatti poi quello lì si inverte, no? Ci sono inversioni periodiche del campo elettrico, del campo magnetico, geomagnetico, su scale però di 100.000 anni o di milioni di anni, non su scale decennali come succede invece per le correnti del Sole. L'unica sottigliezza, e poi chiudiamo, è che le correnti del campo magnetico terrestre dei corpi dei pianeti rocciosi, Marte ce l'ha debolissimo, sono al centro quasi della Terra, molto in profondità. Le correnti e i campi magnetici, le correnti che generano i campi magnetici solari sono proprio sotto la superficie del Sole, cioè sono quelle in cima, in pratica, sono subcutanee, se volete. E va bene, direi che anche oggi, tra domande, saluti e monopoli magnetici, il monopolo magnetico non l'abbiamo trovato, ma come per dire alla Boris, la puntata l'abbiamo portata a casa. Grazie mille, buona domenica. Ah, ecco, se potete fare like, share e subscribe, mi dimentico sempre, ma aiuta molto, perché l'algoritmo di YouTube è cinico e baro, quindi se fate like, share e subscribe vi fate un gran piacere. Saluto anche Emiliano Girina, ciao Rosa, ciao Fabrizio, ciao a tutti e alla prossima.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla, abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara, dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.